Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 29 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che mi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi e che, fidatevi, questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai suoi abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo! E come sempre partiamo dall'Italia.
Oggi ci troviamo a Torino perché ieri sera è successo un fatto piuttosto grave, e cioè un'auto della polizia che stava trasferendo un migrante di origini marocchine verso un centro di permanenza per il rimpatrio in Lombardia è stata assaltata da un gruppo di una cinquantina di persone. Queste avrebbero circondato l'auto, che è stata presa a calci nel tentativo di liberare il prigioniero, nel senso hanno provato ad aprire le portiere appunto per liberarlo. Questo gruppo di persone, questa cinquantina di persone, sarebbe stata identificata come antagonisti e anarchici. Tutto ciò è avvenuto davanti alla questura di Torino.
Tra l'altro ci sono anche i video, se non sbaglio, sono circolati alcuni video.
Sì.
La protesta in realtà poi dopo l'assalto all'auto è anche proseguita verso Piazza Castello e in quell'occasione sono stati esposti striscioni che avevano slogan tipo fuoco alle galere e ai CPR. Oltre il fatto in sé, che comunque è abbastanza interessante, ancora più interessanti sono le reazioni al caso, perché in questi giorni si parla spesso, no, del ruolo della polizia nella gestione dell'ordine pubblico. Ne stiamo parlando perché sono successi appunto i fatti di Pisa e Firenze, di cui abbiamo anche parlato sia qua su Grandi Linee che in puntata.
Decisamente.
Ebbene, la prima reazione che vi volevo riportare è quella del presidente Mattarella, che ha chiamato il capo della polizia per esprimere solidarietà verso le forze dell'ordine. Ed è più che comprensibile, dato il fatto e la posizione appunto del presidente. Non vorrei esagerare, ma io direi che altre reazioni sono state un po' strumentali.
Di che reazioni stiamo parlando?
Allora, abbiamo il ministro Piantedosi che ha detto: c'è stato un inaccettabile atto di violenza nei confronti della polizia. E fin qui ci sta, aggiunge, sintomatico del clima di veleno e sospetto a cui sono sottoposte in questi giorni le forze dell'ordine e la polizia.
Ok, quindi capisco dove stiamo andando a parlare. Sostanzialmente c'è un riferimento diretto ai casi di Pisa e di Firenze e quindi si sta tentando di fare un parallelismo tra le due situazioni, che non ha senso di esistere perché da una parte c'erano persone non violente e dall'altra persone evidentemente violente.
Sono molto d'accordo con la tua analisi, lucida, breve, concisa, e ti dirò, tutto questo è confermato anche dal commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri sera durante un'intervista a TG2 Post è stata intervistata dal direttore del TG2 e ha colto l'occasione per dire: quanti di quelli che in questi giorni hanno attaccato le forze dell'ordine in modo indiscriminato vogliono anche esprimere solidarietà a questi agenti che stanno facendo il loro lavoro? E già qui cominciamo a percepire della criticità, perlomeno la mia sensibilità la percepisce, ma ha anche aggiunto: penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra.
Che poi è sostanzialmente il motivo per cui metà delle testate nazionali stanno dicendo che Meloni ha finalmente risposto a Mattarella, perché sostanzialmente è quello che è successo.
Esatto, questo commento arriva nel contesto di una risposta di Giorgia Meloni in cui parlava del fatto che le proteste, come vengono solitamente gestite dalla polizia, sono in realtà un successo delle forze dell'ordine, per poi andare più nello specifico sui fatti appunto di Firenze e Pisa, che ha subitamente paragonato anche a quelli di Torino, che sinceramente non mi sembrano presentare tantissime continuità, ma soprattutto questo riferimento al sostegno delle istituzioni, come ci facevi giustamente notare, pare proprio una frecciatina al Presidente della Repubblica.
Ma allora, se quelle sono un successo, come sono quelle che vanno male allora?
No, intendo dire che, allora, lei dice, non ha detto che Pisa e Firenze fossero un successo, ma diciamo che ha voluto annacquare la gravità di Pisa e Firenze a favore di un 97% delle proteste che di solito fila liscio, grazie alle forze dell'ordine.
Cioè non si è spinta a dire hanno fatto bene a usare i manganelli, però il senso è: stiamo dalla parte delle nostre forze dell'ordine, non come quelle istituzioni cattive che mirano ai nostri ragazzi, intendendo ovviamente Mattarella, perché è l'unica istituzione che
esatto, i nostri ragazzi,
esatto.
I nostri ragazzi in divisa, sia chiaro.
Esattamente.
Volevo dire un'altra cosa in merito a questa vicenda, perché negli scorsi giorni si è parlato tanto del fatto che si parla sempre di scontri della polizia e quindi si si accentua tantissimo il fatto che la polizia mena nelle testate, insomma, sempre solo quando tutto va male, non quando tutto va bene. In questo caso abbiamo un caso che è diametralmente opposto e se ne sta parlando proprio per la gravità della situazione, perché comunque sono stati assaltati 50 agenti di polizia, quindi in molti quando dicono del fatto che, insomma, se ne parla solo quando succedono le cose brutte, no, se ne parla anche quando succedono queste cose. Poi mi piace vedere Mattarella che comunque su questa situazione è letteralmente in prima linea con le sue dichiarazioni,
ma mi sembra comunque equidistante, che
esatto,
è importante
e fa parte del suo ruolo,
decisamente.
Comunque, qualche altro dettaglio che vi vorrei dare, senza togliere ovviamente gravità alla situazione, è che c'è da dire che ieri sì, ci sono stati disagi, degli agenti della polizia sono rimasti coinvolti, ok, in queste violenze, uno di questi è rimasto ferito, ma si sottolinea non gravemente. Da Pisa e Firenze sono usciti 17-18 persone sono finite in pronto soccorso, persone disarmate. Ok? Cioè facciamo un distinguo senza nulla togliere, ripeto, alla gravità comunque della situazione in cui si sono ritrovati ieri gli agenti a Torino.
No, infatti. Poi la cosa particolarmente grave, secondo me, è il fatto di aver creato una sorta di casualità tra quello che è successo a Pisa e Firenze e quello che è successo a Torino. Cosa intendo con casualità? Il dire che se non ci fosse stata la delegittimazione delle forze di polizia a Pisa e Firenze e tutto quello che ne è conseguito, non ci sarebbe stata la violenza a Torino, perché chiaramente non ci sarebbe stato la voglia di mancare di rispetto alle forze di polizia. Inutile dire che le cose
non stanno così.
Non stanno così.
Ed è infatti questo il ragionamento che anche secondo me è più spaventoso di tutti. L'ultima reazione di cui vi vorrei parlare, ovviamente ci sono state delle prese di posizione anche da parte di sindacati di polizia. Ognuno occupa un ruolo in società e ci sta, però sottolinea il SAP le conseguenze della presa di posizione di una parte della classe politica sui casi di Pisa e Firenze si traducono oggi nell'assalto alla questura da parte di gruppi anarchici.
Appunto,
e questo secondo
appunto.
Me è grave, 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 grave.
Passiamo agli esteri.
Ci spostiamo in Francia perché dobbiamo nuovamente parlare del diritto all'aborto. E perché? Perché il Senato alla fine ha approvato la proposta di legge per inserire appunto il diritto all'aborto all'interno della Costituzione francese. Ne avevamo già parlato ampiamente nelle scorse settimane e la proposta è passata con 267 voti a favore e 50 contrari. Ricordiamo inoltre che il 31 gennaio l'Assemblea Nazionale aveva già approvato questa proposta di legge, si tratta della Camera Bassa del Parlamento, e ricordo anche quando l'avevamo trattata in grandi linee come il dubbio e le preoccupazioni principali erano proprio sul Senato, perché essendo a maggioranza repubblicana e quindi all'opposizione si temeva che il Senato potesse mettersi un po' contro questa cosa, e alla fine invece non c'è stato nessun intoppo, ecco, in questo senso. Quindi si tratta di un passo molto importante. E cosa serve ora? In questo momento la palla passa alla seduta plenaria che ci sarà al congresso di Versailles il prossimo 4 di marzo, insomma tra poco, dove si riuniranno i parlamentari sia del Senato che dell'Assemblea Nazionale, e appunto per ottenere questa approvazione definitiva saranno necessari i 3/5 del congresso, insomma di Versailles,
che mi sembra di capire sia una roba molto pro forma.
Sì, ormai lo scoglio principale era sostanzialmente il Senato.
Quindi possiamo dire che abbiamo una buona notizia.
Sì, abbiamo una buona notizia.
È decisamente una buona notizia.
Vecchio
sì.
Continente 1, nuovo continente 0.
Poi allora, adesso che l'abbiamo detto, può succedere di tutto, però mi spingo a dire che sì, è una buona notizia. Permettiamoci di essere ottimisti.
Ricordiamo infatti che comunque si tratta di una proposta che di cui si parlava già da tempo, sostenuta tantissimo da Macron, che ha voluto appunto proporla nella Costituzione, quindi è una buona notizia, ma soprattutto possiamo dire anche un passaggio storico per il paese, ecco.
Poi in realtà vorrei capire cosa questo significa per il diritto all'aborto in Francia, nel senso, è all'interno della Costituzione, d'accordo, come si esprime questo nell'attuazione di questo diritto nel territorio francese? Questo sarebbe interessante da approfondire. Cioè, in che modo lo renderanno più accessibile, più tutelato? Vorrei capirlo.
Anche perché comunque l'aborto è stato decriminalizzato nel 1975, quindi comunque anche i repubblicani quando si sono messi contro non erano contro il diritto all'aborto, ma erano contro all'inserimento nella Costituzione. Quindi, come hai detto tu, sarà interessante magari capire dopo il congresso cosa effettivamente accadrà.
Sì, sarei curioso di capire se è proprio un punto di principio, nel senso lo mettiamo all'interno della Costituzione in modo che sia intoccabile da qui realisticamente sino a molti anni a questa parte, oppure se effettivamente c'erano dei punti ancora che mancavano di tutela. Dunque, si sta tornando molto a parlare di Transnistria, anche con un certo timore preoccupazione, mi spingo a dire anche allarmismo. Per cui, insomma, siamo qui per cercare un attimo di contestualizzare quello che sta succedendo. Ieri, infatti, la stampa si è concentrata sulla richiesta da parte della Transnistria, appunto, che, lo ricordiamo, è l'autoproclamata Repubblica separatista e filorussa interna alla Moldavia e confinante con l'Ucraina, di ricevere un non meglio specificato aiuto dal governo russo contro le pressioni di quello moldavo. Perché la cosa è preoccupante? Perché da tempo ormai si mette in guardia contro l'eventualità che Mosca possa o meno decidere a un certo punto di annettere la regione. Da parte moldava si è tentato subito di operare una de-escalation, dicendo che da nessuna parte c'erano state pressioni sul governo della Transnistria, che si tratta di un'azione programmata dalla Russia per prosciugare, insomma, risorse politiche e provocare una reazione occidentale. Perché invece la cosa non è preoccupante? Perché di questa eventualità se ne parla da anni, e gli analisti che osservano la situazione ritengono sia da prendere con la stessa, insomma, serietà e valutazione con cui si considerano le provocazioni della Bielorussia, che minacciano due o tre volte al mese di essere pronti alla guerra se dovesse esserci qualsiasi tentativo di ingerenza occidentale nei suoi territori. Non perché la cosa sia concretamente probabile, ma perché è una strategia attuata specificatamente per mantenere la tensione alta e avere una giustificazione se effettivamente si dovesse arrivare al caso peggiore, cosa che sta succedendo anche in Transnistria, appunto. Che non vuol dire che la cosa vada derubricata, attenzione, rimane rilevante, ma è importante considerare che, insomma, la Moldavia è un punto strategico fondamentale per la Russia e la Transnistria è uno strumento troppo importante per fare pressioni strategiche di questo tipo, per cui viene periodicamente usata in questo modo.
Quindi, sostanzialmente, è una questione particolarmente importante dal punto di vista politico e geopolitico.
È delicata, ma non mi farei prendere dal panico.
Esatto, perché a quanto pare c'è questa discussione, c'è da tanto tempo, giusto?
Poi un problema concreto effettivamente c'è, perché abbiamo detto che confina con l'Ucraina.
Sì.
E l'Ucraina, ovviamente, dallo scoppio della guerra ha bloccato qualsiasi tipo di accesso verso la Transnistria per ovvi motivi. Questo ovviamente lega qualsiasi tipo di supporto che la regione può ricevere ovviamente dalla Moldavia, che potenzialmente può bloccare o limitare quello che entra in Transnistria. E allora da lì derivano le pressioni di cui parla il governo della Transnistria. Ma da qui a chiedere l'annessione alla Russia o da far entrare truppe russe in Transnistria, diciamo che ce ne passa.
Se non ricordo male, insomma, va avanti davvero da tanto tempo questa situazione, nel senso che comunque si tratta anche di una questione fortemente culturale, nel senso che la Transnistria sì fa parte della Moldavia, pertanto è un'ex repubblica sovietica o era parte del patto di Varsavia? Comunque la Moldavia non è a maggioranza russofona, è appunto a maggioranza moldava, che se non sbaglio è una lingua affine al rumeno, mentre in Transnistria si parla russo, quindi questa è una componente culturale piuttosto importante che ricorda anche una certa continuità col Donbass.
Esattamente, stavo arrivando proprio lì. È talmente simile la situazione che si parla, o meglio, da parte russa, si è parlato di una volontà occidentale di voler rendere la Moldavia la nuova Ucraina, perché ovviamente la Transnistria è assimilabile al Donbass, e allora c'è il rischio di un'escalation di questo tipo, ma di nuovo sono provocazioni fatte apposta per causare quel tipo di reazione anche emotiva da parte occidentale.
A livello geopolitico sono, credo, d'accordo con te, però avrei sinceramente curiosità di approfondire un po' di più per quale motivo gli abitanti della Transnistria richiedono questa sorta di indipendenza, perché comunque a quanto pare la situazione è de facto che si tratta di un territorio indipendente sotto una sorta di tutela da parte russa, quindi vorrei perlomeno approfondire le ragioni per cui questa popolazione si sente discriminata dallo Stato centrale moldavo.
E che la vera domanda è la popolazione della Transnistria che si ritiene oppressa o è il governo della Transnistria filorusso
che sta facendo pressioni?
Esattamente.
Sarebbe interessante approfondire proprio per questo. Per deformazione professionale, dove ci sono questioni linguistiche, tendenzialmente ci sono comunità culturali, quindi sarei molto curiosa per questo motivo.
Passiamo al settore guerra.
Torniamo a darvi qualche aggiornamento sulla situazione in Medio Oriente. Aggiornamenti dal mondo della politica e dalle pratiche genocidarie di Israele. Dal punto di vista politico, vi ricorderete, chi ci ha ascoltati all'inizio di questa settimana, avevamo parlato di un certo ottimismo riguardo l'avanzamento dei negoziati nei confronti di un eventuale cessate il fuoco che sarebbe stato addirittura possibile a partire da lunedì. Almeno questo era quello che aveva detto il presidente Biden, che si trovava particolarmente ottimista in quel momento, forse anche perché stava mangiando il gelato. Se avete visto il video sapete di cosa sto parlando. E fatto sta che pare che questo ottimismo fosse assolutamente unilaterale da parte sua, perché tutto ciò è stato già, diciamo, smentito sia da Hamas che dai delegati del Qatar, ma soprattutto anche Israele, nella persona di Netanyahu, si continua a parlare di guerra, di strategia di invasione, al massimo di ritardi in alcune operazioni militari. Qualche osservatore internazionale fa notare che potrebbe essere anche un tentativo di prendere tempo in attesa di una possibile, una sempre purtroppo più probabile
invasione?
No, rielezione di Trump.
Ah,
Sì, decisamente probabile l'elezione di Trump.
Guarda, avrete probabilmente notato il tono poco convinto con cui lo dicevo. Io spero che non so cosa sperare, non vorrei essere un elettore statunitense, sinceramente. Detto ciò, perché ci sarebbe questo vantaggio da parte di Netanyahu nel prendere tempo? Vi ricordate, vi abbiamo parlato del fatto che gli Stati Uniti hanno riidentificato come illegittime le nuove colonie in Cisgiordania, mentre l'amministrazione Trump non le aveva effettivamente, dopo anni di politica differente, dichiarate legittime.
Sì, in maniera molto informale, ma c'era stata una chiara dichiarazione di questo tipo che evidenziava comunque un'affinità politica tra Israele e gli Stati Uniti rispetto alle colonie, che prima non c'era in questa forma almeno.
Sempre in maniera, credo, piuttosto informale, ma dovrei approfondire, l'amministrazione Trump aveva presentato un piano per la pace di cui Bibi, cioè Netanyahu, uno dei suoi soprannomi preferiti, aveva apprezzato particolarmente, perché veniva definito con una certa convinzione il confine est di Israele, depotenziando e tendenzialmente umiliando gravemente lo Stato di Palestina, con varie cessioni della West Bank e altri dati piuttosto interessanti. Quindi chissà, anche perché dall'altro lato c'è un Biden che sappiamo essere storicamente sostenitore dello Stato di Israele, si è definito sionista l'ultima volta, tipo l'altro giorno, ma è in crisi rispetto alle elezioni di novembre, perché il suo elettorato composto soprattutto da giovani e da immigrati ha delle criticità piuttosto forti riguardo la gestione della situazione in Palestina.
Sì, poi la situazione politica è ovviamente ancora più delicata, nel senso, non è mai tutto bianco e nero e serve proprio una presa salda sul contesto di quello che sta succedendo, perché Biden ha un fortissimo contrasto al momento in atto con Netanyahu, e per quanto Biden come persona sia dalla parte dello Stato di Israele, come diciamo sempre, non bisogna identificare lo Stato di Israele con Netanyahu, non bisogna identificare lo Stato di Israele con la comunità ebraica, non tutto è uguale a tutto, mantra di Breaking Italy da sempre. Quindi attenzione, questo contrasto che è in atto tra gli Stati Uniti e Israele, chiamiamolo contrasto per mancanza di un termine migliore, è da osservare con attenzione, perché non è detto che le situazioni non possano cambiare.
L'altro aggiornamento che vi volevo dare lo farei iniziare con una domanda. Che voi sappiate, Israele sta facendo ciò che è in suo potere per prevenire atti di genocidio, come gli è stato chiesto un mese fa circa dalla Corte Internazionale di Giustizia?
Ma mi spingo a dire che forse no, ma magari sono io cinico.
Anche io forse sono cinico, ma secondo me no.
Temo di essere d'accordo con voi, raga, il cinismo qua è imperante, ma probabilmente è più realismo. Vi faccio un esempio. Per qualche giorno, sarebbe da ricontrollare qual è la situazione attuale, però per qualche giorno la Mezzaluna Rossa palestinese ha dovuto sospendere le missioni mediche d'emergenza in una parte di Gaza, poiché Israele ha intercettato un convoglio umanitario che aveva evacuato dei pazienti dall'ospedale di Al-Amal a Khan Yunis e li stava trasportando con urgenza perché dovevano subire delle operazioni chirurgiche. Si trattava di ben 24 pazienti. Ebbene, il personale medico è stato interrogato, gli è stato chiesto di togliersi i vestiti ed è stato trattenuto per ore. Dichiarazioni della Mezzaluna Rossa e alcuni ufficiali delle Nazioni Unite hanno dichiarato che la missione di evacuazione era stata concordata con le autorità israeliane, che conoscevano tutti i dettagli del percorso, i veicoli e l'entità del personale. Israele ovviamente ha trovato una motivazione per giustificare questo atto, che attraverso informazioni di intelligence si è saputo di una probabile presenza di membri di Hamas sul convoglio. Non pare che sia andata così, e soprattutto questo non è un incidente isolato. Ci sono state già altre chiamate, diciamo anche richiami all'ordine, rivolti a Israele, perché il trattamento dei detenuti e di coloro che trattiene ha già sollevato in precedenza dubbi di tortura, e questo tipo di trattamento è stato riservato a migliaia di uomini, ma non solo, si tratta anche di donne e bambini.
Sì, non è la prima volta che questo succede, l'abbiamo visto succedere nelle stesse modalità anche con centinaia di membri dello UNWRA. E la motivazione sempre è la stessa, ovvero il jolly di Hamas. Una volta che giochi la carta Hamas, sostanzialmente Israele è in grado di giustificare qualsiasi tipo di azione.
Si sanno giocare alcune carte molto bene, vero?
Più che altro volevo fare un appunto sulla questione degli accordi, perché ne abbiamo parlato appunto del fatto che gli Stati Uniti hanno detto c'è ottimismo, ma scusa, gli Stati Uniti non sono al tavolo delle trattative, perché si ostinano a parlare pubblicamente che tutto va bene e poi vengono smentiti?
Io sinceramente temo che sia in ottica era la vigilia delle primarie quando Biden ha detto questa cosa.
Sì.
Ma quindi io penso che fosse un obiettivo politico interno.
Ma soprattutto la domanda è: non sono al tavolo delle trattative? Punto di domanda. Secondo me sono proprio al tavolo delle trattative.
In teoria ci dovrebbe essere tipo il capo della CIA e non solo, c'è anche Blinken, il segretario di Stato, cioè sono almeno in due.
Anche perché non solo Biden, ma aveva anche interpellato Sullivan, anche Sullivan aveva detto della questione degli accordi che erano molto, insomma, stavano andando avanti con ottimismo, quindi non solo Biden.
No, i negoziati proseguono, ma non c'è alcuna possibilità di cessate il fuoco all'orizzonte.
Guarda, io l'ho detto più e più volte, non ha veramente senso parlare di cessate il fuoco sino a che non succede. Ci sono talmente tante variabili e le due visioni opposte di Hamas e di Israele sono talmente tanto inconciliabili che al momento, a prescindere da chi stia facendo da mediatore, non c'è alcuno spiraglio concreto sinché una delle due parti non deciderà di rinunciare in maniera sostanziale ad alcune delle sue dei suoi punti fermi. Sino a quel momento non ha veramente senso parlare di cessate il fuoco. E siamo ai Fish and Bits.
Ego lì.
Degna erede di Chiara.
Chiara, mi manchi.
Allora, comincio col descrivervi uno scenario. Siamo a Siviglia e siamo in un teatro della città. Va in scena la celebrazione della giornata dell'Andalusia, che è una delle 17 comunità autonome della Spagna. Ora, a noi non ci interessa tanto la celebrazione in sé, ma il momento finale di tutto l'evento. E perché? Perché durante i saluti finali, con tutte le autorità presenti sul palco, è stato proiettato sul maxischermo un Pokémon con l'effigie della bandiera dell'Andalusia bianca e verde.
Come, scusa?
Sì, il Pokémon in questione è Dragonite, che è un Pokémon di prima generazione, e dal suo classico colore arancione pallido lo vediamo invece colorato di verde con tanto di stemma dell'Andalusia nelle ali e porgendola la zampa sul petto.
Perché c'è un Dragonite a rappresentare l'Andalusia esattamente?
Ora ti spiego, perché approfondendo la notizia e anche tutto quello che c'è dietro ho scoperto che l'immagine di Dragonite con la zampa sul petto è un meme molto popolare, soprattutto in Spagna, viene utilizzato tantissimo.
Patriottico.
Esatto, okay. Andatevelo a cercare, e praticamente c'è Dragonite con nello sfondo la bandiera della Spagna.
Sì, ma perché Dragonite e non Mr. Mime?
Cioè... della Spagna o dell'Andalusia?
Ecco, è qui che volevo arrivare, perché inizialmente il meme era con la bandiera della Spagna, ma per le celebrazioni dell'Andalusia hanno cambiato.
L'hanno modificato
apposta e l'hanno messo con l'effigie della bandiera dell'Andalusia. E tra l'altro il meme a quanto pare era ovunque, perché ho visto in un video, era presente anche durante le interviste all'anteprima del gala della celebrazione, con tanto di ospiti che vengono intervistati, con tanto di Dragonite di colore verde a far da sfondo. Quindi mi ha fatto molto riflettere.
Ma non capisco perché un Dragonite verde e non un Psyduck verde. Cioè cosa
Dai,
cambia?
Perché tu lo scegliere, cioè se tu volessi celebrare la Sardegna sceglieresti Psyduck.
È un Pokémon fighissimo Psyduck, allora lotterò per Psyduck.
Allora io voglio chiedere intanto a voi, ma eventualmente anche a chi ci ascolta, quale Pokémon scegliereste per rappresentare la vostra regione o comunità?
Fateci sapere.
Vi prego.
Comunque ho uno spunto, perché non so se la Nintendo con i diritti d'immagine sia d'accordo con quanto accaduto in Andalusia, però la butto lì, chissà se chiuderà un occhio insomma su quanto accaduto.
Nel dubbio, conoscendo la Nintendo, denunceranno l'intera Andalusia.
Anche perché comunque alla fine Dragonite verde è un Pokémon shiny. È un Pokémon shiny.
Valido, non l'avevo vista così.
Hai Voi visto? Sì che siete esperti. Allora ditemi subito quale Pokémon dovrebbe rappresentare la Sardegna.
Allora, per la Sardegna, non lo so, a me piace molto Houndoom, che sarebbe...
Houndoom, ok, sì.
Che sarebbe quella specie di cane con le corna
il tipo
di fuoco.
Tipo
esatto.
Fuoco, giusto, ok.
Che però ricorda anche un po' una capra, quindi la Sardegna, quindi quella specie di... Non lo so.
Spero di ricordarmelo, perché il 28 aprile, in occasione del Dia della Sardegna, faremo un meme di questo tipo.
Meraviglioso. E siamo alla Trend Zone, oggi orientata verso Google, anche se ve lo preannuncio, come al solito, una valanga di sport, e anche se oggi abbiamo il nostro residente esperto, comunque, cioè, nel senso, non è che ne possiamo parlare così tanto.
Sì, esatto, anche perché comunque su Trend la ricerca è partite Serie A.
Cioè, partite Serie A in generale.
In generale.
Siete più creativi con le vostre ricerche, vi prego.
Beh, qualcuno tipo me non capisce niente, ha detto, sai cosa, come funzionano le partite?
Valido.
Partite Serie A, Google.
Perché siamo quasi alla fine della settimana, comincia la nuova giornata, e quindi molta gente vuole sapere l'orario delle partite, quindi
probabilmente
cerca questo.
Non chiederò più a Google, chiederò sempre ad Andrea.
Ok.
Secondo posto Trieste, anche se non per il calcio mi sembra di capire, no. Ma per una roba economica, io che crisi medio orientale, hub strategico, insomma buona per Trieste. Al terzo posto 29 febbraio anno bisestile.
Eh sì, perché oggi è 29 febbraio.
Indubbiamente il 29 e indubbiamente è un anno bisestile, grazie Google per averci ricordato.
Beh dai, è raro, non è sempre così, ci sta a notare.
È vero.
Cosa c'è da sapere sull'anno bisestile.
Esatto.
Al quarto posto Magalli,
okay.
Per qualche motivo, leggo solo dalla Rai, meritavo di più, Meloni mia amica.
Va bene.
Lo lascerei così. Al quinto posto Richard Lewis, che ahimè, ci ha lasciato a 76 anni.
Ok, non lo conoscevo.
Comico statunitense, okay, ma neanche, anche a me, vi dirò, non sovviene alla mente.
E questo per oggi era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Ovviamente vi ricordiamo l'email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it, dove potete scriverci soprattutto il vostro Pokémon preferito, il Pokémon insomma che più vi piace
e che più rappresenta la vostra regione.
Esatto. E per il resto ci vediamo dopo con Breaking Italy. Thank you.